Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Siete pronti, quasi pronti? Dai che andiamo, perché oggi andiamo a Udine perché ci aspetta il professor Luca Chittaro, che è professore ordinario, cofondatore, pensate, di un master in meditazione e neuroscienze all'Università degli Studi di Udine, per questo andiamo lì, ma tra l'altro dove dirige un laboratorio, è il laboratorio Human Computer Interaction Lab, un laboratorio che studia le relazioni tra tecnologia e persone anche per la mitigazione di stress, ansia e dolore. Insomma, è l'amico di primo mattino con cui bere un caffè che fa al caso nostro. Professor Chittaro, buongiorno e grazie.
Buongiorno.
Lei ha tra l'altro appena pubblicato, di recente pubblicato, Neuroscienze dello Yoga, ma io vorrei andare per ordine. Partiamo dal laboratorio.
Il laboratorio si occupa di studiare gli effetti della tecnologia sulle persone, sia per capirli, sia per progettare meglio le tecnologie in modo che non siano fonte di stress, come purtroppo sempre più spesso accade, ma possano anche aiutare invece le persone a migliorare il proprio benessere. Quindi in questo contesto, ad esempio, mi sono occupato parecchio del tecnostress. Il tecnostress sarebbe una nuova forma di stress che purtroppo negli ultimi 20 anni è cresciuta esponenzialmente. Perché è cresciuta esponenzialmente? La presenza delle tecnologie digitali nella nostra vita quotidiana, sia quella professionale che anche quella personale. Ad esempio, mi sono dedicato parecchio ai social media, gli effetti dei social media, che sono diventati una grandissima fonte di tecnostress. Quindi è proprio una delle caratteristiche del tecnostress è di farci perdere il contatto e l'amicizia con il corpo. E lo yoga può essere proprio una strada principe per rifare amicizia col corpo, riabitare il corpo e contrastare il tecnostress.
Professore, lo yoga è una disciplina molto popolare, la ricerca si è occupata dello yoga per provare a mostrare, misurare anche i benefici psicologici e fisici. Quali sono le evidenze scientifiche? Ce ne sono tante diverse che lei descrive nel suo libro, che io ho letto con grande interesse, Neuroscienze dello Yoga, evidenze sulla pratica. Quindi non si dice faccio yoga, ma pratico yoga, intanto per mettere le parole a posto.
Sì, è meglio dire pratico yoga, perché se una persona si dedica correttamente allo yoga è una forma di disciplina, quindi certo. La pratico. Sì.
Allora, gli effetti dello yoga sullo stress e sul tecnostress, diceva, sono misurati.
Sono misurati, sì, c'è una grande quantità di studi che ha misurato la capacità reale dello yoga di ridurre lo stress e gli effetti, anche i sintomi dello stress. E è interessante che alcuni di questi studi sono andati anche a confrontare, quando si scelgono i gruppi di controllo, invece di prendere semplicemente un gruppo di controllo che non fa yoga, quindi confronto chi fa yoga con chi non lo fa, sono andati a prendere anche dei gruppi di controllo che facevano altre forme di esercizio fisico, ed è emerso che entrambi i gruppi miglioravano il proprio stress, diminuiva lo stress, però lo yoga aveva dei benefici superiori, lo diminuiva di più rispetto al semplice esercizio fisico. E questo è interessante perché lo yoga praticato bene non è solo esercizio fisico, ma si parla di una triade,
certo.
Cioè ci sono le asana, quindi l'aspetto posturale dello yoga, ma poi c'è il pranayama, che è la respirazione controllata, e poi c'è dhyana, che è l'atteggiamento meditativo. Quindi mettere insieme queste tre cose dà un valore aggiunto nella riduzione dello stress rispetto al fare semplicemente esercizio fisico. In che modo entrano in gioco le neuroscienze? Perché il libro si intitola Neuroscienze dello Yoga. Negli ultimi 20 anni è successa questa cosa fantastica, che la scienza ha iniziato a dedicarsi seriamente a approfondire lo yoga. Fino a una 20 anni fa lo trascurava, lo ignorava fondamentalmente.
Si praticava per fiducia.
Esatto, si
Ecco.
praticava perché
Perché uno
c'era
si
un'altra
sentiva
persona
bene, certo, si diceva
che
vieni
diceva
con me,
con noi ha funzionato.
ecco, vieni
Esatto,
con me, che con me ha funzionato, ci si fidava dell'amica, dell'amico, del collega, del maestro.
sì. Empiricamente, che no, che poi vabbè, se funziona, perfetto. Però la cosa interessante è che adesso sta emergendo dagli studi eseguiti anche con le neuroimmagini, quindi andando a fotografare il cervello dei praticanti e confrontandolo con quello dei non praticanti, sta emergendo la base neurale, la base proprio neurobiologica del perché lo yoga è efficace nella mitigazione dello stress. Quindi sta emergendo che ci sono delle aree, in particolar modo ippocampo, corteccia prefrontale, amigdala, sulle quali nel cervello dei praticanti si notano delle differenze significative rispetto a quello dei non praticanti. Ad esempio, nell'amigdala di destra si nota una diminuzione di volume, no? E questo
E
è
questo ci
l'esatto.
piace?
Sì, ci piace molto perché è l'esatto contrario di quello che fa lo stress. Quindi c'è una lunga tradizione nelle neuroscienze che ha mostrato invece che c'è un aumento di volume nello stress cronico. Quindi una persona che soffre di stress cronico vede aumentare il volume della propria amigdala. Lo yoga ha un'associazione esattamente opposta a questa. E discorsi analoghi si possono fare anche
Mi
per
sembra di
ippocampi.
visualizzare una sorta di tiro alla fune o di braccio di ferro, eh?
Esatto. Sì.
E la stessa cosa
Proprio la.
succede anche, mi perdoni, l'ho interrotta, sull'ippocampo?
Anche sull'ippocampo, nello stress, purtroppo assistiamo a un'atrofia, un'atrofizzazione dell'ippocampo, che poi ha una serie di conseguenze negative che vanno ben oltre lo stress, perché un'atrofia ippocampale significa iniziare a avere problemi di memoria, esporsi anche precocemente a problemi tipo nelle demenze, nell'Alzheimer. L'atrofia dell'ippocampo è un fatto ben noto, no? Quindi non è una bella cosa, insomma,
No,
far atrofizzare.
assolutamente. Sappiamo quanto sia importante mantenere il nostro cervello in salute. Possiamo dire quindi che è una disciplina, lo yoga, amica della longevità sana.
Sì, sicuramente. Ad esempio, nel caso specifico dell'ippocampo, di nuovo notiamo un'associazione opposta a quella dello stress, ma opposta anche a quella del decadimento cognitivo, perché con l'età, anche se non succede niente di
Drammatico.
drammatico, ma l'ippocampo va incontro a una diminuzione di volume con il passare degli anni.
Anche l'ippocampo,
Quindi.
mannaggia, non ci si può neanche più fidare dell'ippocampo. Professore, ma per avere tutti questi benefici.
Allora, non esiste uno studio scientifico che dica proprio questo è il numero di minuti perfetto, però nello scrivere il libro, andando a guardarmi tutte queste centinaia di studi, proprio mi sono annotato, no, per ogni studio quanto era lungo il periodo, no? Cioè, c'erano degli studi, ad esempio, che avevano esaminato gli effetti solo al termine di una lezione. Quindi faccio una misurazione
Sì.
all'inizio della lezione, faccio una misurazione alla fine e vedo che è diminuito il livello di stress, no? Però questo, insomma, interessante, ma poi nella pratica non è una misura tanto utile. Altri invece studi esaminano la situazione lungo un periodo di settimane e questo inizia a diventare più interessante. Poi i migliori studi, più rari perché costa farli, più lunghi sono, più costa, sono arrivati anche a confrontare, no, chi ha praticato 2 anni con chi ha praticato 5 anni, quanto così. Allora, insomma, dall'andare ad etichettare tutti questi studi, una cosa che emerge è che intanto bisogna dedicarsi costantemente, cioè non funziona il discorso di dire: ah sì, questa settimana sono stressato, allora faccio un
Vado.
sacco di yoga, poi dopo per 6 mesi non faccio più niente.
No.
No, purtroppo non funziona così. Quindi bisogna dedicare una quantità di tempo costante alla settimana, e meglio se quotidiano, magari poco ogni giorno, piuttosto che faccio 5 ore il sabato perché ho
Sì.
tempo e poi non faccio niente. Quindi, così come regola
Un
grezza,
goccino al
diciamo,
giorno. Sì.
l'ideale sarebbe ad esempio mezz'ora al giorno. questo sarebbe ottimo, insomma, se uno riuscisse a fare mezz'ora al giorno.
E lei ce la fa, vero prof?
E io ce la faccio.
Grazie, a prestissimo. Grazie al professor Chittaro per essere stato con noi. Auguro una buonissima giornata e ci sentiamo presto. Grazie.
A presto.
Più yoga per tutti allora, anche per Carmelo Lauricello. In regia, la parte tecnica per la Nico che ne avrebbe bisogno e dovrei praticare tutto il giorno. Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo dopo il GR delle 12. Ci vediamo sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. Statemi bene, una buona giornata.